In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli. E poi il testo della prima lettura l'abbiamo sentito, continua, no? Continua sottolineando quella infedeltà e quella trasgressione che segnano in maniera sconcertante la storia del popolo di Israele e la nostra storia. C'è una presa di distanza e una mancanza di fiducia nei confronti dell'uomo e nei confronti di Dio che continuano lungo la storia. Sembra quasi ci sia un genio di malvagità, no? Di chiusura, di rifiuto di ciò che è il bene dentro la storia di Israele, ma appunto dentro le nostre storie, no? E così appunto ci consegna quest'oggi il testo delle scritture, ma così è spesso anche nelle vicende della vita, nelle storie del mondo, nelle storie degli uomini, segnate spesso da infedeltà e da trasgressione, da fallimenti e sbagli, da errori, da peccato. Lo vediamo e ci colpisce tra l'altro il progressivo acuirsi della violenza e degli atteggiamenti negativi, no? Che serpeggiano dentro la storia ma anche attorno a noi. E quante volte ci capita di vedere, di lasciare che balzi subito all'occhio, no? Quel male che continua a segnare la storia. Ce ne scandalizziamo. Talvolta questo diventa anche in noi accusa, lamento. Ecco, mi sembra interessante perché se da una parte questo ci porta a guardare con molto realismo e alcune volte anche in maniera negativa, no? La storia, la società, il mondo, questo dall'altra parte tante volte non si porta invece a livello personale per diventare possibilità anche di leggere il fatto che il male segna profondamente anche noi, no? Su questo facciamo un po' più fatica, diventa più difficile leggere dentro la nostra vita quel male che dipende da noi, dal nostro egoismo, dalla nostra debolezza, dalla nostra fragilità, dal nostro peccato, eh? Facciamo fatica a fare i conti con questa esperienza. Siamo più abituati a difendere le nostre posizioni e le nostre scelte, a scusarci dei nostri errori. Quante volte dentro le nostre letture di noi o dentro gli sguardi che diamo a noi stessi, no? Ci scusiamo del male che abita il nostro cuore. Magari lo attribuiamo alle situazioni, lo attribuiamo agli altri, agli atteggiamenti che gli altri hanno nei nostri confronti. Ci è più facile, appunto, innescare dei processi di discolpa e di accusa all'altro, oppure per altri aspetti ripiegarci su di noi, no? E magari lasciarci prendere da un senso di colpa che chiude prospettive e rende incapaci poi di un incontro effettivo con l'altro e con la vita. Non è facile, appunto, riconoscere i nostri fallimenti, le nostre colpe, fare i conti con noi stessi. E domanda uno sguardo realista e coraggioso, che sa leggere il negativo di sé senza paura, che accetta di prendere le distanze da quella visione ideale o idealistica che ci siamo fatti di noi stessi, per accogliere con realismo e con fiducia però anche la concretezza di noi stessi, fino a farci raccogliere i cocci della nostra vita, senza spaventarci troppo di questo. Domanda di avere il coraggio di confessare a noi stessi le nostre ferite, quelle ferite che toccano l'io profondo di noi stessi, che passano attraverso i nostri scacchi, i nostri frantumi, le nostre relazioni difficili, le nostre tristezze, le nostre paure, che si intrufolano dentro le nostre delusioni e i nostri fallimenti. E c'è appunto un lavoro profondo su di noi che va messo in atto in maniera costante, educandoci alla verità di noi stessi, all'onestà intellettuale e morale, ma insieme anche alla pazienza con noi stessi, alla capacità di accoglierci e di accogliere. E forse in questo potrebbe essere utile leggere l'atteggiamento che magari come genitori o come nonni o come educatori appassionati possiamo avere nei confronti del figlio che sbaglia. Forse è uno sguardo che potrebbe aiutarci nel leggere la nostra vita e i nostri fallimenti. Potrebbe essere questo, il modo con il quale guardiamo al figlio o alla persona a cui vogliamo bene, sul serio, che sbaglia, che sostanzialmente è segnato dall'accoglienza, dalla disponibilità, pur con tutte le differenze del caso, perché poi ci sono situazioni, momenti in cui magari questo diventa più difficile da mettere in atto, però normalmente è così, facilmente è così l'atteggiamento nostro. E forse potrebbe essere l'atteggiamento con il quale rileggiamo anche noi stessi. Senz'altro è l'atteggiamento che le scritture ci consegnano di Dio, del Padre, nei nostri confronti. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, da dare tutto di sé. E Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. E ci è offerta allora la possibilità di sentirci riconosciuti per quello che siamo e di sentirci riconsegnati a noi stessi, così come siamo, senza paura. Ci è regalata l'opportunità di vedere che le possibilità ci sono riaperte, di vederci rilanciati nel futuro. Sarebbe interessante rileggere anche la prima lettura da questo punto di vista, no? Questa sottolineatura del male dell'uomo, del peccato, della presa di distanza, ma insieme lo sguardo al futuro, una città che viene riedificata. È interessante. E così come appunto questo sguardo di grazia, di gratuità, di libertà, di bellezza, la grazia è tutto questo, questo spazio aperto ci accoglie. Ed è in questo spazio che ci è dato di poter leggere davvero noi stessi senza paura. Penso che sia sempre una delle realtà più interessanti del cammino cristiano questo, quello di poter leggere anche gli sbagli più grossi della nostra vita senza paura, perché dentro uno spazio di grazia sempre, dentro uno spazio di misericordia sempre, di tenerezza sempre, anche quando facciamo fatica a leggere questo. Ed è, mi pare, proprio questo che ti consegna la possibilità di leggere in profondità la tua vita e di leggere con realismo anche i tuoi sbagli sempre. Ed è probabilmente dentro questo stesso atteggiamento, dentro questo stesso sguardo, che magari possiamo rileggere, oltre che il cammino di educazione per noi stessi, anche il cammino di educazione dei figli, dei nipoti, dei ragazzi che incontriamo dentro la nostra vita, e di leggere lì dentro anche i loro sbagli. Forse questo è un atteggiamento che sottolineiamo poco, no? Eppure tante volte questo segna le nostre relazioni, no? Sarebbe interessante come ci misuriamo con il figlio che sbaglia, che trasgredisce, che devia. Fingiamo di non vedere o prendiamo sul serio lo sbaglio. Non è facile, certo, perché i tempi che abbiamo a disposizione magari non sono molti, perché gli atteggiamenti più diffusi nella nostra cultura sono quelli che portano a lasciar correre, al non riprendere, a lasciar fare, perché non è così facile avere i criteri per leggere e giudicare gli atteggiamenti di se stessi e dell'altro, anche perché dall'altra parte siamo portati, no, a una difesa a oltranza dei figli, anche perché questo giustifica noi stessi, no? E invece forse riuscire a tenere lo sguardo serio anche sullo sbaglio, sul fallimento, sulla trasgressione del figlio può diventare momento e luogo importante di crescita, perché l'errore può diventare il luogo a partire dal quale ricostruisci il discorso educativo e magari aiuti te stesso e l'altro a ritrovare il senso di alcuni atteggiamenti e di alcuni comportamenti. Certo, mi pare che prima di tutto questo domanda la necessità dell'impegno ad ascoltare profondamente e a capire profondamente ciò che sta dentro e dietro gli atteggiamenti sbagliati che i figli o i ragazzi pongono. Cosa ci sta lì dietro? Cosa ci sta lì dentro? Quali le ragioni? Il tentativo di capire profondamente e magari di ascoltare può essere uno dei luoghi importanti in cui ascolto l'altro, in cui avverto le esigenze dell'altro. I figli probabilmente pensiamo di conoscerli bene, anche se poi dall'altra parte lo riconosciamo noi stessi, non è così facile conoscerli. Forse questi sono alcuni luoghi nei quali possono essere messi in evidenza atteggiamenti che normalmente non vediamo o dimensioni che non abbiamo ben presente dei figli. E allora questa capacità di ascoltare, di leggere in profondità e dall'altra parte quel tentativo di aiutare i figli lì dove evidentemente ci sono in gioco errori e atteggiamenti sbagliati, no? Di aiutare a comprendere lo sbaglio nei tanti modi diversi possibili, facendo da specchio ai ragazzi, in un atteggiamento di profondo dialogo e di confronto. Quanto è prezioso questo, quanto sarebbe necessario rigiocarlo, aiutandoli magari a rileggere i loro atteggiamenti, talvolta magari anche attraverso il richiamo o il rimprovero, attraverso processi di correzione, perché no? Ma processi autentici, in cui ci si mette in gioco, in cui si aiuta davvero a rileggere la vita e magari ad assumere atteggiamenti corretti. Sempre, certo, dentro una relazione educativa e dentro quell'alleanza di cui parlavamo tra genitori, educatori, le varie agenzie formative, e senz'altro dentro l'esperienza del perdono magari costruito insieme, e qui intendo il perdono soprattutto più che come atteggiamento, come atto, come processo da mettere in atto, come cammino da costruire insieme. È un cammino che appunto ti domanda non un atteggiamento slavato del perdono, che magari è segnato da buonismo, ma come un atteggiamento nel quale ci si mette in movimento insieme e si domanda insieme all'altro di assumere anche atteggiamenti di cambiamento dentro la propria vita, dentro il proprio modo di comportarsi. e che comunque diventa atteggiamento di accoglienza profonda, insieme e sempre. Il perdono porta in sé sempre questo atteggiamento profondo, l'accoglienza profonda che sa ridonare anche fiducia. Perdonare vuol dire, lo dicevamo prima, aprire strade nuove, rilanciare la relazione, rilanciare la possibilità di vita, aprire strade. Fin quando mi chiudo nell'incapacità di perdonare e non lavoro su di me per portare a questo atteggiamento, rimango chiuso in un atteggiamento e sempre di più si erge quel muro di separazione, no? Se riesco un po' per volta a lavorare perché questo atteggiamento di perdono invece entri dentro il mio modo di vedere e dentro il mio modo di accogliere, allora apro effettivamente delle strade. Certo, in un processo lento. Perdonare domanda tempo, eh? Domanda tempo e domanda relazione. E però penso sia una possibilità effettiva, sia una possibilità che apre davvero possibilità nuove alla vita, perché allora il perdono entra dentro la vita e dentro i processi educativi, plasma di sé e della propria significatività la vita, esperienza di misericordia e di grazia, rilancia la relazione. E vorremmo sentirci noi stessi dentro questo atteggiamento profondo, accolti e disponibili ad accogliere.